Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mapelli, passo a salutarvi, anzi ad introdurvi, non a salutare voi, a introdurre la redazione a partire da Leonardo Flori. Ciao Leo.
Leonardo Flori che non vuole più sentire le parole Game of Thrones e finale nella stessa frase. Buonasera.
Un benvenuto anche al nostro spezzato Nicola Scarpelli.
Buonasera a tutti, viva Game of Thrones.
Ciao Jacopo, che a te non frega niente, quindi tu sei sereno e in pace con l'anima tua.
Assolutamente sì, apprezzo l'arte per quella che è, quindi l'arte di fare incazzare i Flori, l'apprezzo il doppio.
Ciao Ale.
Ciao direttore, ciao a tutti.
Siamo in assenza di Michele Pelacci, che forse non si sa se ci raggiungerà. Una novità, ormai il più assenteista della redazione, forse ci raggiungerà, forse no. Se non ci raggiungerà sarà perché non vorrà parlare dei 76ers, ma di questo parleremo appunto più tardi. E partiamo allora dai playoff. Abbiamo due serie, anzi forse ne abbiamo solo una, ce n'è rimasta solo una. Qualcuno vuole dire qualcosa di Golden State Portland così per rompere il ghiaccio?
Ma si potrebbe iniziare dicendo che il record delle squadre sotto 3-0 in una serie, tutti i tempi NBA, è 0-135. Quindi sì, si potrebbe anche dire che abbiamo una serie che non è questa.
Nel senso che Portland vince già le finals, perché
però se c'è la miglior squadra nel bluare i vantaggi di tutti i tempi.
Però c'è 0-135, è un po' tanto da invertire.
È un po' tanto. Forse partiamo da una chiave di lettura. Più che altro Golden State sta riuscendo a limitare i minuti dei suoi giocatori più importanti, e appunto sta 3-0, e nonostante KD ha ritrovato una profondità del roster che diciamo che ci aspettavamo in pochi, forse.
No, semplicemente secondo me la cosa interessante di questo discorso che hai introdotto è che, essendo ritornati all'ossatura principale del pre-Durant, cioè con Green, Thompson, Curry e leggermente una sella dietro Iguodala, si è tornati a quello schema e a quella Golden State che effettivamente era una Golden State profonda, perché dalla panchina gli uscivano comunque giocatori importanti. Ora mi viene in mente Barbosa, poi c'era Harrison Barnes che era in quintetto, però comunque allungava la rotazione. E quest'anno sicuramente a livello di roster la qualità non è quella senza Durant, perché oggettivamente sono in 5-6 veri giocatori di basket di alto livello. Però evidentemente l'ossatura che si basa su Green, Curry e Thompson senza Durant, non lo so, permette alla squadra di riuscire a dare fondo a tutte le riserve che ha.
Si appoggia soprattutto su un Draymond Green che si è tirato davvero a lucido, e al di là di Steph che vabbè si prende le copertine perché è giusto così, Green sta in uno stato di forma incredibile. Lui stesso tra l'altro nella conferenza stampa post gara 3, se non sbaglio, ha detto che si è accorto di non essere propriamente in forma, si è rimesso lucido, ha smesso di piangere come ha detto lui, e sta facendo vedere, forse è tornato ad un livello che non gli vedevamo, a cui non lo vedevamo da un paio d'anni, un paio di stagioni.
Sì, il punto è che senza Durant lo vedi di più perché ne hanno più bisogno, e soprattutto perché hanno riswitchato sul modo di giocare prima, e quindi Draymond Green è veramente il giocatore che gli fa saltare il banco tutte le volte, spinge in transizione, tutte quelle piccole cose fa nelle due metà campo che le vedi e dici ok, questa è la squadra del 73-9. Però insomma, ora a parte tutto, io credo che siano contenti di ritrovare Durant tra una settimana, quando sarà che gli passa il problema del polpaccio. Per quanto riguarda Portland invece, che vogliamo pensare, cioè, poveri,
allora, no? Più che altro, come posso dire, mi è piaciuto in gara 3 il tentativo di Stotts di mettere Leonard in quintetto, e tra l'altro ha fatto una partita, la miglior partita della sua vita,
della carriera.
E non è servita a nulla, poraccio. Però di provare ad adattarsi, di non soccombere, cioè di non gettare la spugna, provarci in qualsiasi modo, ben consapevoli che loro l'hanno già fatto abbondantemente, non ce ne vorranno i tifosi Blazers che ascoltano questo podcast, anche perché non li davamo fuori al primo turno.
Ci sono tifosi ci sono Blazers tanti che ascoltano questo podcast?
Sì,
ce ne sono più dei tifosi Thunder, cioè
esatto.
Ci sono più Thunder all'interno della redazione che fuori dal podcast.
Mi sembra assolutamente giusto, Thunder squadra senza storia, senza tradizione, di merda.
E comunque... Portland sta provando con le armi che ha, con i quintetti piccoli, con dentro tre guardie, per provare ad allargare il campo. Ogni tanto ci prova ci ha provato più che altro a mettere insieme i lunghi. Più che altro non sta trovando nella panchina quella risorsa che contro Denver aveva fatto saltare il banco in maniera forse poco preventivabile.
Però questa serie ci sta facendo vedere che animale strano è sono le serie di playoff NBA, perché nella scorsa serie Portland l'ha vinta con gente dalla panchina che in questa serie fatica a stare in campo. Ieri sera sabato sera partita decente di Turner, le prime due della serie male male, Collins meno efficace, e gliel'aveva praticamente determinata in tanti aspetti la serie precedente. Davvero vediamo come il livello, man mano che saliamo, si stringe fino a lasciarne dentro veramente a fistful, un pugno di giocatori. E questo è l'aspetto più affascinante in assoluto. Al massimo livello poi ce ne rimane solo uno dentro, che è l'MVP delle finali. Quindi mi piace sottolineare questo aspetto di una serie che sta andando verso una definizione molto ampia, però ci dà proprio l'impressione chiara di come l'NBA sia una lega cattiva, crudele, che man mano spinge giù dal burrone tutti i giocatori che magari in stagione regolare sono anche competenti e efficienti, non male.
Attenzione, perché abbiamo scoperto di recente che se spingi la gente dai burrone e la zoppi, poi magari ti fanno rete dei sette re.
Sto politically correct, hanno dovuto fare un disabile.
Attenzione.
No, siamo assolutamente il podcast che spoilera di più.
Esatto, ci frega un cazzo.
Ripeto, sono passate 12 ore, sono cazzi loro sull'hanno vista.
Stavo pensando a Gerald Butler, che spinge la gente tutto sudato
comunque,
in 300, però.
Questa cosa di JG è quello che volevo chiedervi io. Ovvero sia, cioè, quanto dobbiamo pensare... cioè, quanta differenza reale c'è? È chiaro ce ne sia tanta, però, cioè, le quattro che si sono giocate poi l'accesso alla semifinale, considerando che Portland è quella che ha vinto, non necessariamente è la meglio delle quattro, cioè con Denver, San Antonio e i Thunder. Uh-huh. Però mi sembra che, cioè, questo sia proprio un punto, secondo me, molto, molto interessante, su cui riflettere anche in termini di off-season, perché è vero che i Warriors potrebbero perdere Durant quest'estate, ed è vero che non hanno grandi margini di manovra qualora dovessero rifirmare Klay Thompson, però il divario fra loro e la medio-alta borghesia, diciamo, della Western Conference in questo momento... continua a essere piuttosto grande, cioè oggettivamente in questi playoff. Poi sarebbe stato magari intrigante se ci fosse arrivata Denver piuttosto che Portland, per un discorso di, non lo so, di novità, di matchup diversi, però, cioè, l'idea che hanno reso questi playoff, almeno a me personalmente, non so a voi, questi playoff della Western Conference, è che il divario fra i Warriors e le altre squadre sia veramente tanto ampio ancora.
a me...
ma a un certo punto invecchiano e anche loro smetteranno di giocare tra 5-6 anni.
Sì, capito. No, a me quello che dici tu è tutto corretto. Il punto di questa differenza più che altro è che se con Durant sembrano proprio inarrivabili, nonostante queste partite hanno messo in mostra come il loro sistema sia ancora tutt'altro che arrugginito, non esiste per il momento, o non abbiamo visto, no, perché non c'è stato modo di vedere l'accoppiamento, una squadra ad ovest che sia in grado di reggere il loro sistema e provare a metterli in difficoltà su altri aspetti, come lo erano stati quei Thunder con il doppio lungo, o insomma che riescano a puntare su qualche caratteristica che sia deficitaria dei Warriors, o Houston, che ad esempio abbiamo visto in una gara sola, poi magari ne parliamo, che ha avuto magari il rimpianto di non... vabbè, poi ci arriveremo a Houston.
però vogliamo guardare il lato positivo di tutto questo. Quello che avete detto è giustissimo, sono molto d'accordo con quello che ha detto Nick. C'è un grande divario ancora tra gli Warriors e il resto della conference, ma per fortuna quest'anno battere gli Warriors non vuol dire guardare solo Ovest.
Ah no, quello sicuramente.
Mentre gli altri anni sostanzialmente sì, almeno negli ultimi due anni sicuramente o lo batteva qualcuno a Ovest o vincevano loro.
Più l'ultimo che gli ultimi due, cioè il primo anno di Durant era proprio una sfida senza non era una sfida, vabbè.
Quindi mi ha dato ragione.
Sì, infatti.
Sì. Vabbè, sì.
sì, no, perché poi la cosa cioè alla fine di questa serie rimarrà alla fine di questa serie rimarrà il 4-0-1, non lo so come finirà. Però i Blazers, a parte gara 1 in cui diciamo sono stati un po', non erano pronti a giocare, a parte le critiche che ha ricevuto Stotts su quel folle schieramento difensivo dei drop contro Curry, però c'erano veramente a pezzi fisicamente, mi sembra
arrivavano da due giorni di riposo contro i
esatto, non avevano preso un pallone in mano fino al riscaldamento 40 primi minuti della partita. Però nelle altre due partite c'è stata contesa per almeno un tempo e mezzo. Cioè gara 2 è stata una partita tirata. Il punto è che, cioè, per quanto sia stata tirata, te guardi ora e non c'è, volendo fare Doctor Strange, cioè non c'è un altro universo parallelo in cui dici Portland ne vince una, no? Non c'è, nel senso, io ho avuto l'impressione in qualsiasi momento, anche quando erano sotto di 16-17, che dici ok, ora cambiano, switchano, alzano il livello di un paio di tacche e gli spazzano via dal campo.
Dovevano alzare il livello più che altro sì. I comprimari, i comprimari di Portland non possono farlo.
L'universo di cui parli te comunque esiste, ed è lo stesso universo in cui Game of Thrones finisce con un finale a modo.
Volete smettere?
Sì. Infatti, rispetto a quello che diceva Nick, parlavamo prima di Myers Leonard, segnato qualcosa tipo 16 punti complessivi in tutta la partita, 13 nei primi due quarti, poi appunto si ha l'impressione come?
Con 3 triple, 3 su 5 mi sembra.
Poi appunto si ha l'impressione che dall'altra parte prendano un attimo le misure, al secondo tempo ne ha segnati qualcosa tipo 3, mi sembra appunto. Quindi non lo so, rispetto al discorso di Nick, mi sembra ci sia bilateralità, nel senso loro sono troppo forti, e sono troppo forti anche perché la contingenza dell'avere due dei 10 giocatori, 15 forse di tutti i tempi, aiuta. E dall'altra parte ci sono una serie di difetti strutturali proprio delle squadre che secondo me in questa serie contro Portland stanno vedendo. Cioè non puoi ai playoff permetterti di avere in campo tiratori come Aminu e Harkless, che sono appunto, rispetto a quella che Nick diceva prima, tiratori anche rispettabili, no? Durante la regular season. E poi accade che questi raddoppino su tutti i possessi Lillard e non hai nessuno sul perimetro che possa punirli, quindi è proprio una serie che non ha storia, un po' perché di là sono troppo forti, ma appunto rispetto alla medio-alta borghesia, tra Portland, tra OKC, anche Denver, ci sono ancora una serie di difetti proprio strutturali, oltre appunto tatticamente che rende questo divario ancora troppo ampio, sono d'accordo.
A tal proposito, comunque, c'è quel pezzo di O'Connor che è uscito oggi, esatto, che appunto parla di questo. E, ma, di Nick,
ragazzi, Barkley, sì, ha detto che passa a Portland, di che stiamo parlando?
No, no, volevo semplicemente dire che comunque in tutto questo evitiamo di, cioè no, non noi, dico in generale, di farci fuorviare da quello che sarà poi l'esito terminale di questa serie. Cioè, i Blazers restano una squadra che hanno fatto una stagione pazzesca, perché nessuno, credo, a parte loro stessi,
oltre ogni aspettativa,
sarebbe pensato che arrivassero a questo punto. Ed è una cosa, secondo me, incredibilmente importante anche per il futuro a medio termine, perché questa fondamentalmente è la squadra della prossima stagione. Pari e patta, cioè, voglio dire, Turner,
devono ringraziare il 2016,
Harkless, esatto, cioè, questi ci sono tutti anche il prossimo anno. Quindi pensare di poter fare una regular season in cui fai il terzo miglior record casalingo, dove vinci 50 o quante ne hanno vinte, e te la puoi anche giocare playoff, perché nonostante in questa serie Lillard e McCallum siano decisamente sottotono, hanno dimostrato di poter prendersi il palcoscenico contro altri tipi di squadre, è comunque una cosa incredibilmente positiva. Cioè, io all'inizio dell'anno, sono sincero, non ci avrei mai pensato sarebbero arrivati fino a questo punto.
E occhio all'anno 3 di Collins, mi viene da dire, perché con Nurkic che rientrerà dall'infortunio, Kanter che non si sa che futuro avrà, occhio all'anno 3 di Collins, perché quello è davvero interessante. Proseguiamo?
Certo.
E andiamo dall'altra parte, quindi ad est, dove il doppio overtime di questa notte ci ha evitato di commentare il secondo 3-0. Toronto è riuscito a strappare gara 3 in casa a Milwaukee, e è stata una partita che ha contraddetto molto di quello che si è visto nei primi due appuntamenti, no? I primi due appuntamenti Milwaukee ha quasi spazzato via dal campo Toronto grazie al rendimento altissimo di tutti, e ieri è mancato il quintetto, è mancato Giannis, anche se aveva un differenziale molto positivo, cioè positivo quando era in campo e negativo quando era fuori, ma perché crea tutta una serie di condizioni per gli altri. E invece è un'ottima conferma la panchina di Milwaukee anche in trasferta.
Ma che se vogliamo partire giocando... Sì, ma che serie sta giocando George Hill? George, che playoff sta giocando?
Che playoff?
Cioè, ragazzi, questo era veramente morto 6 mesi fa, stava sparendo dalla Lega.
Poi rientra pure Brogdon e fa 20.
No, Brogdon è un giocatore incredibile.
Ma più che altro dalla panchina è bellissimo, cioè Brogdon a guidare la second unit, non so quanto sia stata una scelta di Budenholzer e quanto sia stato una precauzione perché tornava dall'infortunio, però sta funzionando alla grandissima.
Però molto interessante il fatto che con Antetokounmpo in campo 45 minuti, 12 punti personalmente portati alla causa, secondo overtime.
Sì, diciamo. Esatto.
Cioè, e gli altri non è che siano andati benissimo, Bledsoe, Middleton, tutti gli altri, quindi...
Ah, Bledsoe sta faticando a tutta la serie, anche Middleton
moltissimo. No, più che altro è impensabile, secondo me, immaginarsi Toronto che cioè Leonard che riesca veramente a tirarsi dietro tutta la squadra contro una squadra così forte per vincerne 4, cioè io proprio non ce li vedo.
E anche questa la mettiamo da parte.
No, più che altro, allora, ieri di segnali positivi Toronto ne ha dati, penso sia Cam, penso a Gasol che finalmente ha smesso di, dopo 2 serie e mezza, ha smesso di esitare a prendersi i tiri che deve prendersi, e si è vista la differenza, a parte il fatto che gli ha messi il tirare con senza esitare, ha trasformato e creato vantaggi che poi lui è bravo a sfruttare, perché è ovviamente un giocatore intelligentissimo e in grado di mettere il ritmo ai compagni. La buona notizia di Toronto è che appunto Siakam ha dato un colpo, mentre le prime due era stato proprio tolto dal campo.
Vero. Boh, io uniche buone notizie di Toronto della serata ieri, oltre alla vittoria, cioè ci vedo davvero solo Siakam, ok, e poi ci vedo il fatto che hai vinto una partita con Leonard praticamente tre quarti di partita su una gamba sola, perché sembra veramente star male. Perché per il resto vinci una partita in casa al secondo overtime contro una squadra che ha quattro quinti del quintetto titolare, che tira sotto 30% o sotto. E non è un segnale, secondo me, straordinario, nel senso, portarti al secondo overtime appunto questa partita con Giannis che fa 12 punti con 5 su 16 dal campo, Bledsoe che tira male, Mirotic che tira male, e poi per carità l'hai vinta, però secondo me ci sono una serie di segnali a Toronto che fanno, non lo so, tipo Van Vliet, cosa è successo a Van Vliet dall'anno scorso? Non riesce più a stare in campo, ieri ha giocato 30 minuti orrendi.
Ma anche facciamoci una domanda: perché i due tiri che potevano far vincere Toronto all'overtime, i due tiri fatti da Toronto negli ultimi 30 secondi, tutti e due di Van Vliet?
Altra bella domanda.
Però se vogliamo un altro segnale positivo, c'è Powell sta giocando,
esatto,
una buona,
bravo, serie. Sì, ma anche lì,
e vabbè, intanto è
pure quanto sia estemporaneo, ecco, però sì, certo.
Ma non lo so se è estemporaneo, perché pure in gara 2 con una squadra che andava male, è stato uno dei tre ad andare in doppia cifra di Toronto.
Forse perché quantomeno aggressivo.
Esatto, ha questa caratteristica di essere aggressivo, attaccare sempre, i suoi tiri li prende sempre, che è un grosso difetto a prescindere quando sei così monodimensionale, così anzi monocorde nell'attaccare, però contro determinate squadre, determinati contesti, la faccia tosta serve, e sì, Powell ce l'ha.
Sono d'accordo, il mio punto è che non puoi, secondo me, vincere, qui sono d'accordo con Leo, prima ci scherzavo, ma non puoi vincere questa serie con Danny Green e Van Vliet a quei livelli, cioè non puoi proprio pensare di vincere quattro partite contro questi Bucks se Danny Green gioca come ha giocato ieri sera tutta la partita.
Nick, che non ti sei espresso?
È stata una partita veramente brutale, in cui tutte e due le squadre hanno tirato malissimo. Toronto ha tirato un pochino meglio dei Bucks, ma penso siano tutte e due abbondantemente sotto il 40% del campo. Sono due difese oggettivamente pazzesche. Secondo me la grande coperta di Linus dei Raptors di quest'anno rispetto alle altre edizioni, oltre vabbè avere un giocatore straordinario come Leonard, è il fatto di aver costruito una difesa che gli permette di non mollare neanche in quei momenti in cui
Bene, come avrete notato, il discorso del nostro amico Niccolò Scarpelli è stato interrotto e adesso sentite la mia voce e dite perché sentite la mia voce mentre stava parlando Niccolò. È successo che quel coglione, questo lo posso dire, di Pelacci, ha deciso di intromettersi nella nostra chiamata Skype, perché dice che non viene alle puntate, però poi rompe le palle. E si è messo a parlare di qualcosa di strano e ci ha fatto perdere 2 minuti, ci scusiamo.
È stata un'invasione del Ku Klux Klan. La punta sembrava veramente una... Riprendiamo con serietà.
Ci scusiamo, e molto stile Shea Serrano, back to the podcast.
Vai Nick, stavi parlando tu, non so di che, però stavi parlando
della... No, non di me lo ricordo assolutamente. Ah sì, no, della difesa dei Raptors, che è uno dei motivi, secondo me, per cui devono essere insomma, è una serie viva ancora, perché stanno facendo, secondo me, un lavoro straordinario. E sulla serie vorrei dire una cosa: è chiaro che una serie in cui una squadra è sopra 2-0 e in gara 3 perde dopo due supplementari, essendo stata avanti solamente sul primo canestro della partita 2-0, poi i Bucks sono stati avanti, mi sembra, una volta al secondo supplementare con due liberi di Hill, insomma non lo ricordo, è chiaro che la dice lunga su chi tiri le fila e chi invece sia a inseguire. Però tolto il blowout, no, più che altro ho tolto il blowout di gara 2, in cui i Bucks veramente sono andati via subito e hanno mantenuto il vantaggio. Gara 1 e gara 3 sono state, cioè anche gara 1 è stata molto combattuta, i Bucks l'hanno vinta alla fine, quindi è una serie secondo me ancora piena di, mi aspetto una serie piena di colpi di scena, anche perché gara 4 si gioca già nella notte fra martedì e mercoledì, e sarà una partita fondamentale, perché tra vincere e perdere un doppio supplementare, e dal sotto il punto di vista emotivo secondo me c'è differenza, quindi sono curioso di vedere le risposte delle due squadre.
No, cioè, comunque, dato che ne parlavi prima, ti confermo che entrambe in gara 3 hanno tirato sotto il 40%, 37-3 Milwaukee, 39-2 Toronto, via Espn.
Sta una partita offense, cioè veramente, cioè due difese veramente incredibili, una partita ad altri tempi, diciamo. No, però una cosa che mi piaceva aggiungere è quella sulla qualità di questi Raptors. Cioè, voi dicevate che è impensabile, no, che Kawhi li possa trascinare a vincere 4 partite, eccetera. Però, ed è vero, è logico, è vero. Però quello mi domando io è: quante somiglianze vedete voi tra questi Raptors e quelli dell'anno scorso? Cioè, una squadra che quest'anno in regular season ha cambiato pelle rispetto alla gestione Dwayne Casey, che faceva cose diverse, che faceva cose anche più interessanti, no? Che più moderne, ammesso che moderno voglia dire qualcosa. Però in questi playoff mi sembra si sia tornati parecchio alla versione Raptors playoff, cioè fa uno e vediamo dove va. La differenza è che rispetto alla gestione Casey, tra avere uno dei primi 50 giocatori della Lega, sono passati a avere uno dei primi 3 o 4. Non lo so, cioè, secondo me è un discorso, cioè, mi piaceva chiederci quanto sia un discorso proprio strutturale, ecco.
Io sono, no, più che altro, però... vai, variare.
No, io solo una roba, sono d'accordo, se non che, però mi viene da aggiungere un punto, no? Cioè, un'ipotesi del tipo, forse quando hai davvero un giocatore così forte in squadra, perché poi alla fine, no, mi viene da fare lo stesso discorso che sento molto in questi giorni tra i Warriors: giocano meglio senza Durant che non con Durant, no? A volte, non lo so, penso che quando hai un giocatore così forte in squadra ci sia proprio una tendenza fisiologica e strutturale in certi momenti della partita, in certe fasi particolarmente calde e tirate, di dire, boh, mettiamo la palla in mano a lui e affidiamoci a lui. Io i Raptors della regular season avevo visto delle differenze rispetto ai Raptors dell'anno scorso. Ai playoff si sono viste di meno, hai ragione da questo punto di vista, adesso che l'attacco è tornato ad essere appunto molto più statico e neanche a me stanno convincendo più di tanto offensivamente. Però appunto mi chiedevo anch'io se forse davvero non fosse che quando hai un giocatore così tanto forte in quintetto, come capita ultimamente molto più spesso ai Warriors con Durant, che giocano molti più isolamenti rispetto a quanto non facciano quando non c'è, appunto non ci sia proprio una tendenza fisiologica a dire sì, va bene, giochiamo magari un po' meno bene, però effettivamente se gli mettiamo la palla in mano vinciamo le partite, ecco.
Sai secondo me però un punto da togliere a Toronto. Io posso, cioè, comprendo questo tuo ragionamento del se hai un giocatore così forte a volte viene quasi automatico rinunciare all'organizzazione e farlo giocare. Il problema è che stanno giocando contro una squadra che sono i Bucks, che anche quando nelle poche occasioni in cui in questi playoff si sono trovati sotto non hanno rinunciato alla propria identità, non è che hanno messo palla in mano a Giannis a fare giocare sul pick and roll solo a lui, a dire o fa canestro lui o niente, cioè hanno continuato per la loro strada e finora i risultati gli danno ragione, perché hanno in due serie e mezzo hanno perso due partite.
Io sì. Sono, no, vai Nick.
No, volevo solamente dire che, come potrebbe confermare anche Gramegna, Leonard, questa versione di Leonard è un giocatore molto accentrativo, eh. Cioè anche la versione degli Spurs di due anni fa,
non so se le ricezioni impostate, non è che ce le scordiamo, eh.
No, cioè era molto simile, cioè la serie fa lui, che infatti vennero fuori tanti dei discorsi che poi sono andati in fumo, perché l'anno scorso ha pensato bene di giocare 9 partite e fa tutta la pantomima, e ha fatto, però era venuto fuori
non la supererai mai sta cosa.
No, mai. erano venuti fuori tutti i discorsi su come andrà Leonard quando cominceranno a raddoppiarlo, come andrà Leonard quando cominceranno, quando andranno gli Spurs, scusa, quando cominceranno a fargli levare la palla dalle mani a Leonard. Quindi queste sono cose che mi sembrano siano rimaste un po' nel suo bagaglio tecnico.
Mi permetto di dire che non era un giocatore così diverso nemmeno quando aveva quei 32 punti come Carry Rai, e ce li ha avuti per grossa parte della stagione prima di questa, prima della scorsa, che facevano dire a tutti, ma come, uno dei primi 5-10 giocatori dell'NBA, 32 punti di Carry Rai, ed era lo stesso giocatore, cioè faceva 22-25 ogni sera giocando in automatico in quel modo lì, cioè non è così diverso, adesso fa un po' di più, ma stiamo parlando comunque dello stesso prototipo di giocatore dal mio punto di vista.
Io mi riaggancio a quello che ha detto Nick, la battuta sul quando proveranno a togliergli palla dalle mani a Kawhi. È un discorso che ho letto da qualche parte, del fatto che appunto le uniche difficoltà che ha avuto Kawhi in questi playoff sono state quando hanno iniziato, hanno trovato il modo di raddoppiarlo e attorno a lui non c'erano questi grandi tiratori, cioè si poteva scommettere contro di lui. E nelle scelte sui raddoppi non sempre è stato perfetto, però diciamo un piccolo bug nel robot è sopportabile, mettiamolo così. E, per quanto riguarda il discorso, sono tornati i Raptors le scorse versioni dei Raptors, sì ma no, nel senso che esatto, bello ma no, siamo forse a una stagione in anticipo di Siakam, perché Siakam ha avuto le serate in cui è stato in grado di ergersi come secondo realizzatore in maniera importante, come seconda minaccia in maniera importante, e forse non lo sta facendo ancora con continuità, ha il difetto che può essere battezzato da fuori come lo stanno facendo, e quando non gli entra il tiro gli diventa tutto più difficile anche a livello psicologico. Sarebbe bello vederli insieme forse ancora l'anno prossimo, vedere se Siakam riesce a fare quel passo in più per vedere i Raptors con un anno di maturità in più di Siakam, e vedere se tornano di nuovo quella versione dei Raptors.
Il problema è che quell'anno di in più di Siakam non ce l'hanno.
Ale, fai tu gli onori di casa? Questa la mettiamo da parte.
Ah sì, esatto, anche questa chiaramente prendiamo.
Vabbè, ma l'avevo già detta la settimana scorsa, esatto,
la mettiamo da parte.
No, è vero, però era semplicemente un discorso mio sul fatto che, cioè, non che sia stato fatto un brutto lavoro da Nurse, cioè non vorrei passasse questo discorso.
No, chiaro.
Il mio discorso è, il mio punto è questo, cioè questa versione dei Raptors è incredibilmente più forte rispetto all'ultima versione dei Raptors. Mm-hmm. Cioè, secondo me, questa squadra non va fuori 4-0 con Cleveland di LeBron, o almeno con l'ultima versione della Cleveland di LeBron.
Secondo me questo roster dei Raptors con la Cleveland dell'anno scorso vince 4-2 o 4-3, ma vince con Cleveland.
Non so se vince, però secondo me se la giocano. Cioè, il livello, il lavoro che ha fatto, questo volevo dire, il lavoro che ha fatto Ujiri nel perfezionare sta squadra è stato veramente importante, cioè veramente importante.
L'ha quasi ribaltata, cioè,
sì, no, però
comunque sono d'accordo, Nick, ma non è neanche scontato che questa squadra butti fuori Philadelphia, E come non è scontato che Gasol arrivi a 2 mesi dalla fine della regular season e riesca ad integrarsi così velocemente. E non lo so, secondo me, personalmente trovo riduttivo dire la differenza tra questi Raptors e quelli dell'anno scorso è che sono a livello di roster più forti, che è sicuramente vero, Secondo me però c'è anche una componente tecnica e tattica che secondo me va ricondotta anche a Nurse, perché ci siamo interrogati 2 settimane dopo l'arrivo di Gasol a chiederci come giocheranno questi, no? 5 non hanno mai giocato insieme, adesso devono tentare di arrivare alle finali di conference, e Gasol ci ha messo niente a integrarsi in questa squadra.
quindi sono d'accordo col tuo discorso, però forse non del tutto.
Vabbè, ma poverino, l'ha usata come premessa, ha detto non voglio far passare che Nerds ha fatto un brutto lavoro.
Sei no, ma ascolti. Infatti Nerds non ha fatto un brutto lavoro, cioè nel senso, sono d'accordo.
Che è troppo
però,
dominante Kawhi sul contesto.
Cioè, offensivamente i Raptors fanno schifo, cioè. Poi c'hanno dei giocatori talmente forti che comunque fanno canestro, e difensivamente c'hanno tutti i primi quintetti o l'NBA, voglio dire, è anche abbastanza facile metterli insieme, cioè voglio dire.
Ma sai perché, Nick? Sei un teorico, tu sei un teorico.
Esatto, no, ma ti ripeto, ma sicuramente Nurse ha fatto un buon lavoro, cioè nella regular season oggettivamente Raptors giocavano in maniera drasticamente diversa rispetto alla versione di Dwayne Casey, però voglio dire, cioè con la quantità di talento a disposizione, cioè, non ha fatto il lavoro che hanno fatto Bucks o che hanno fatto, cioè Pedi Ali ha citato i Sixers, cioè i Sixers hanno giocato 10 partite con quel roster lì, cioè paradossalmente hanno fatto un lavoro migliore Philadelphia a arrivare dove sono arrivati, nonostante i problemi di Embiid, nonostante il fatto che Simmons abbia fatto una manciata di partite playoff, ancora non si sa se sia carne o pesce. E sono arrivati a un tiro da gara 7, a un tiro storico da gara 7 da fare le finali di conference, rispetto a una squadra che sì, ha aggiunto Gasol alla trade deadline, ma che comunque è la stessa squadra da inizio stagione, cioè non lo so, ti ripeto. Beh, poi sicuramente
vai Ale.
No, sono d'accordo, però c'è la squadra che forse gioca a uno dei giochi migliori di tutti i tempi, no? Nel momento in cui vede la serie andare in una certa direzione contro Houston, decide, tra virgolette, di dire mettiamo la palla in mano a Durant e facciamogli vincere la partita, perché secondo me è una cosa anche perfettamente logica, appunto, no, da un certo punto di vista fisiologica. D'accordo.
No, io sono d'accordo, però senza Durant quegli altri spazzano via dal campo la gente, questi senza Leonard un battano Orlando, secondo me.
È chiaro
che la differenza di talento è devastante, perché gli altri comunque hanno i primi due tiratori della storia di sto sport, mentre a Toronto c'è Danny Green, pace all'anima sua, che è un giocatore a me mi fa sempre impazzire, però voglio dire, cioè, non sono così sicuro che con Casey avrebbero giocato in maniera così diversa, ecco, tutto lì. Però ecco, sono qui pronto a farmi stupire, anche perché i Raptors non ci si capisce mai nulla, perché Gasol in gara 2 sembrava uno in vacanza, ieri sera è stato decisivo, Siakam ha fatto più falli che punti, e ieri sera ha fatto una partita della Madonna. Lo stesso Lauri accende e spenge, cioè, sono una squadra fortissima, ecco, cioè, il punto mio è questo, cioè, sono una squadra fortissima, se riuscissero, come ha detto, non mi ricordo chi, mi sembra Mapelli, a avere più tempo per potersi integrare di più e potersi sviluppare di più, magari si vedrebbe anche qualcosa di più dettagliato, qualcosa di più approfondito.
C'è l'effettino delle tacchette dell'orologio per questo anno in più dei Raptors?
Non lo so, però possiamo commentare l'anno che si è chiuso di altre tre squadre, a partire dai vostri Thunder. E quale effettino ce l'abbiamo?
Il pronostico su Golden State Portland non l'abbiamo fatto, perché mi sembra sia abbastanza scontato, ma il pronostico su questa serie...
Ma vogliamo esporci così?
Esatto.
Vabbè, ma un pronostico, Madonna, ma poi se non
va bene,
spiace,
va bene.
La vita
non è molto...
Vai Leonardo.
4-1 per Milwaukee.
Sei vai, contento?
Infatti mi fossi fatto gli affari miei. mi sembra di aver detto 4-2 quando abbiamo fatto con Ale e Pell la previsione, e il resto con il mio 4-2 per Milwaukee.
Ah, io vorrei sottolineare che volevo dire, avrei detto 4-1 anche se ci fossi stato in quell'episodio in cui sono mancato, e quindi prima e dopo sempre 4-1.
Come potrà andare male qualcosa dopo questa affermazione?
Sì, esatto. Io sto col 4-1.
Io avrei detto come Leonardo, 4-2 prima, dico 4-2 ora, vorrei andassero a gara 7, ma non credo.
Io ho detto 4-2 basta. 4-3.
Ok. E allora questo cambio netto di argomento lo facciamo con l'effettino del tuono. E, Ale e Leo, vi abbiamo finalmente entrambi e avete maturato le vostre sacralità e le vostre divinità invocate, facciamo la exit interview dei Thunder. Cosa è andato bene nell'anno dei Thunder? E voglio che entrambi mi trovate una cosa che è andata bene. Non la stessa.
Io vado in bagno. non la stessa, bene. Io, Paul George.
Bene, tu Paul George.
Ti prego di
differenziare. Non lo so.
Prego di differenziare.
Sì. La crescita fino ai playoff di Terrence Ferguson con buone facce di pelacci.
E Grant.
Grant, sì, Grant comunque era, secondo me, un ottimo giocatore già l'anno scorso, poi ha fatto un ulteriore passo avanti,
ragazzi,
quest'anno.
La Terra ha fatto delle ottime prestazioni lunghe 7-8 minuti.
Vabbè, e Ciccio Felton.
E devo dire, stupito in positivo anche da Schroeder, pensavo peggio.
Insomma, siamo un giocatore dalle finali. Siamo un giocatore dalle finali di conference, insomma.
Sì, l'anno prossimo.
Dai, che non so quando aprire bocca perché ho sempre paura di far danno.
Nei discorsi che abbiamo fatto tra di noi, vi ho sentito piuttosto stufi di Donovan. E vorrei un'argomentazione che non si limiti al è il terzo anno che andiamo fuori al primo turno.
Parto io perché non ho voglia di aspettare. Un'argomentazione contro Donovan: io il primo anno di Donovan, che è stato anche l'ultimo di Durant Oklahoma City, ero rimasto felicemente impressionato dalla sua, insomma, idea sua e del suo coaching staff, che tra l'altro hai citato prima, del doppio lungo contro Golden State e tutti gli accorgimenti che mise in atto per quasi buttare fuori Golden State in quella finale di conference del 2016. Il problema è che sono passati 3 anni e mi sembra che sia stata una sorta di illusione, cioè io avevo intravisto un Donovan capace di osservare l'avversario, prendere delle contromisure sia difensive, nel senso aggiustamenti in base a quello che fanno gli altri, sia offensive, nel senso questi fanno male questo, allora li punisco particolarmente su questa cosa. Non gliel'ho più visto fare, e allo stesso tempo non gli ho visto dare un'impronta tecnico-tattica troppo chiara a questa squadra, perché quest'anno è stata la migliore annata dei Thunder, cioè in realtà rispetto all'anno scorso possiamo anche dire che è andata meglio, ma il record è stato più o meno lo stesso, il risultato dei playoff è stato peggiore, nonostante ci fosse il peso morto di Anthony. Però anche quest'anno, quando abbiamo visto i Thunder andare bene in regular season, veramente tutti siamo stati, almeno per qualche settimana, convinti che i Thunder fossero la seconda forza d'Ovest. Era perché abbiamo visto un Paul George incredibile e un roster che comunque, quando girava al massimo solo sulle spalle di George, perché sappiamo benissimo come andava la squadra quando non c'era George in campo, allora sulle spalle di George al massimo tutto il roster più o meno riusciva a funzionare insieme. Io però cioè durante la serie con Portland ho visto la squadra fare le stesse puttanate per 5 partite, per 4 partite, e non Donovan assolutamente inerme, incapace. Capisco che provare a dare un freno a Westbrook, provare a fare ragionare Westbrook, l'unica persona che può farlo è Westbrook, però è
ma perché è l'unica persona che non vuole farlo, per citare Mariano Giusti.
C'è da dire però che siete arrivati anche al momento decisivo con George in condizioni non in maniera, cioè facendo un eufemismo, in maniera non ottimale, mettiamola così.
Vero, però probabilmente se George stava bene, metti anche che passavamo il primo turno 4-2 o 4-3, per la capacità che ha Norman di reagire alle difficoltà e per la capacità che ha avuto questo roster di reagire alle difficoltà, poi Denver al turno dopo in teoria ti ribaltava, perché in regular season ti ha rovinato la vita. Poi è vero che il playoff è un'altra cosa, però questo è.
Ale, su Donovan hai qualcosa da aggiungere?
Ma io riparto dal tuo ultimo punto, perché è il motivo per il quale su Donovan sono sempre molto combattuto, nel senso che non fa bene, ma secondo me non fa mai abbastanza male da dire questo merita di essere licenziato in tronco, perché ogni anno c'è comunque qualcosa che dici, però, cioè l'anno vai, l'ultimo anno di Durant, vai un passo dalle finals, prendi 37 punti in un quarto da Thompson che fa la partita della vita, non ricordo, una roba, e vai a casa e va bene. Poi va via Durant, l'anno dopo sei con Westbrook, è una mandria di scappati di casa, vai fuori al primo turno contro Houston, dici vabbè, che vuoi fare, c'erano più forti, ok. L'anno dopo c'è il periodo dell'anno in cui viaggi tra il primo e il secondo posto nella Western, ti si spacca Robertson e vai fuori di nuovo al primo turno contro Utah e dici vabbè, però quest'anno di nuovo viaggi a ritmi altissimi, arrivi al weekend dell'All-Star Game, ti si spacca George, succede chissà cosa e di nuovo vai fuori al primo turno contro Portland, no? Quindi c'è sempre quel qualcosa che succede durante l'anno che ti porta a dire però è successo questo, chissà come sarebbe andata a sé. Detto questo, se la domanda che mi fai è: Donovan ha fatto abbastanza per essere riconfermato allenatore dei Thunder? La mia risposta è no, perché poi fondamentalmente questa squadra manca di un'identità offensiva e difensivamente vive sull'identità che gli danno, gli dai i suoi giocatori. Però non è possibile, secondo me, che in quanti sono 4 anni questa squadra non abbia lo straccio di un gioco dal punto di vista offensivo. E poi trovo sia un allenatore che manchi infinitamente di coraggio e come diceva Leo, della capacità di adattarsi e di sfruttare le debolezze dell'avversario, anzi quasi sembra sia bravissimo nel riuscire a sfruttare quei pochi, no, punti forti che ha l'avversario, nel senso contro Portland siamo andati tutta la serie in post contro Canter, che è l'unico modo in cui non devi attaccarlo in una serie di playoff, no? Tutta la serie abbiamo mandato Adams in post contro Canter e non lo so, e poi appunto vedi che Adams non può stare in campo in quella serie, prova altro, no? Trovo appunto, se un allenatore che manchi infinitamente di coraggio, detto questo, le alternative ora come ora non so se ci siano, quindi...
Beh, è già stato anche forse... riconfermato comunque, cioè, esatto, il nostro è un discorso puramente teorico.
Esatto, forse di principio non meriterebbe la riconferma, esatto, però tant'è.
Ma non saresti stato curioso di Dave Joerger, di vedere Westbrook come Fox?
Il problema è che bisognerebbe ci avesse 10 anni in meno e 2 ginocchia. Posso fare arrabbiare la Thunder?
No, perché credo tu stia per fare la domanda che volevo fare anch'io, quindi prego, può farlo tranquillamente.
Ah, no, non volevo fare domande, io volevo fare solamente una considerazione. La domanda te la lascio a te. la mia considerazione è questa. A me mi piace molto fare i what if e so che purtroppo non sono molto costruttivi, però divertiamoci. Cioè, è stato detto da tutti, ed è vero, perché è vero. Cioè, se George fosse stato sano, magari l'esito finale della stagione sarebbe stato diverso. Ma quello che mi domando io è questo. Cioè, in quanti a inizio stagione pensavano che Paul George potesse essere il giocatore che ha fatto vedere nei primi 3 mesi? Che in questo momento la gente se ne è dimenticato, perché poi ci sono le serie di playoff, lui si è fatto male, Oklahoma è andato fuori male, però George nei primi 3 mesi era testa e spalle il miglior giocatore su 2 lati del campo, cioè alla pari di Antetokounmpo, perché faceva 30 punti da una parte, prendendo 10 triple e risultando essere non solo il terminale offensivo più importante di una squadra che era seconda, terza, ovest, ma dandole anche tutte quelle sfaccettature necessarie per esistere in mancanza di spaziature e altro, e dall'altra toglieva dal campo il miglior attaccante degli altri. Io dico, a quel livello lì, George, che ha chiuso la stagione quasi a 30 punti di media, in quanti se lo sarebbero aspettati a inizio anno?
Io perché... no.
Nessuno?
No. Nessuno, no. Perché non è mai stato quel giocatore così da 28 in attacco. È stato, perfetto, un giocatore massimo da 23, e tra 23 e 28 ci passa una dimensione NBA che fa tutta la differenza del mondo.
No, il mio punto è questo qui. Cioè, se il what if sulla prossima stagione dei Thunder deve essere operiamo Giorgio alle spalle e il prossimo anno è sano e si torna a fare le stesse cose, magari funziona, anche perché poi devono raggiungere Robertson, che è un giocatore importante, cioè, ma io non sono così sicuro che sia una strada così ottimistica, perché cioè George è chiaro non può essere quello marcio, rotto, povero, anche disgraziato dell'ultimo mese e mezzo, però secondo me è anche un po' difficile chiedergli di stare su un livello che da un punto di vista di carriera gli appartiene fino a un certo punto. Poi sicuramente avrà fatto un salto e quindi lo terrà per tutto il resto della sua carriera, però cioè, questa mi sembra una squadra, in conclusione, non so se siete d'accordo, che senza quella supernova di tre mesi di George cioè, fa una stagione con molte più ombre che luci, e le domande da porsi sarebbero quelle che credo vorrebbe fare il nostro direttore.
Ma devo fare in maniera molto provocatoria?
Sì, per favore, sì.
È forse il momento di iniziare a pensare a un Oklahoma City senza Russell Westbrook, se è possibile scambiarlo, perché ricordiamo che il contratto di Westbrook è uno dei più pesanti della Lega.
Infatti io aggiungerei, possiamo dire che il contratto di Westbrook è il peggior contratto in questo momento della NBA?
Questa dopo è una strozzata.
Aspetta, no, però c'è Joe Wall.
No, io le mie sono domande, io voglio sentire la Thunder. Cioè, non è che ho stuzzicato Ale per 10 minuti su Toronto per farlo incazzare, per poi, cioè, voglio dire...
No, comunque, allora, Oklahoma City non esiste senza Russell Westbrook, non perché lo dica io, ma secondo me se c'è una cosa che...
È il vostro pupone.
Ma sì, ma no, non puoi, ma non puoi nemmeno per... Cioè, questo ti ha rinnovato il contratto quando l'estate in cui Durant se n'è andato, cioè quando Oklahoma City si pensava potesse tornare ad essere un posto sperduto di balle di fieno sulla cartina americana. Quindi
fondamentalmente è comunque esatto.
Quindi direi di no. Direi che se c'è un giocatore che rischia di muoversi quest'estate, quello è Steven Adams. Detto questo, solo una roba a Nick, io non so se lui abbia colto dell'ottimismo nelle parole mie tanto quanto in quelle di Leonardo, ma dell'ottimismo non c'è.
Io penso dell'ottimismo nelle mie io penso nelle mie parole dell'ottimismo non ce lo trovava nemmeno Gandhi.
No, esatto, cioè, non c'è proprio, cioè, il punto è che questa squadra va relativamente ribaltata per provare a stare ad alti livelli, nel senso che questa squadra ha un ceiling che forse non è Portland, non è il primo turno contro Portland, ma sarebbe stato forse secondo, forse le finali di conference contro... Comunque ha un ceiling che è ben fisso lì e oltre non si va.
Che non è Houston, mettiamola così.
Esatto.
È più in basso di Houston.
Assolutamente sì. E quindi...
No, però
cioè, differenza... no, aspetta, però volevo farti un altro un giochino di quelli che piacciono a te, i tuoi what if. Ma se si scambiava Harden e si scambiava Westbrook.
Vabbè, ho capito. È un po' troppo what if questo.
Sai.
Tra l'altro non so se avete non mi ricordo in che podcast l'ho sentito, non era di Zach Lowe, era un altro, che parlavano dei motivi per cui Durant poi andò via, e una delle cose che pare, poi sai, quel seno di poi è sempre facile parlare, però una delle cose che pare non gli siano mai andate tanto a genio fu il fatto di scegliere Westbrook invece di Harden quando arrivarono.
E allora si doveva far sentire su Twitter e Instagram a quel tempo, no? Ora che se la pigliano i tifosi, diciamo, i Sanz e queste
cose. Ma non è che non è che Pelacci che si deve far sentire su Twitter e Instagram, scusami.
No, comunque la differenza fra uscire il primo turno 4-1 in Portland e fare le finali di conference sarebbe stata abissale, Cioè fare le finali di conference sarebbe stato un jolly, così come lo è stato per Portland.
Vabbè, jolly era l'obiettivo dichiarato a inizio stagione. Okay. Cioè, l'ambiente Oklahoma City a inizio stagione partiva dicendo se troviamo Golden State usciamo, però se non la troviamo fino alle finali di conference lì ci si deve arrivare.
No, esatto, ma era per dire, cioè nel senso... Cioè, se questa squadra fosse arrivata alla finale di conference quest'anno, avrebbe fatto una stagione incredibilmente positiva, secondo me.
Sì, sì, avrebbe fatto sì, molto però... bene quel che doveva fare. Non è che sarebbe andata oltre le aspettative, perché io
però...
non sarei stupito. No, sarei stato molto contento, ma non stupito.
Non è un discorso, arrivare e uscire contro Houston o Golden State era un discorso. qualsiasi turno fosse, Portland sicuramente è un segnale che la stagione è stata estremamente negativa, e forse anche uscire con una Denver sarebbe stato un segnale uguale per me, che sia al primo turno o al secondo.
Sai, sì, comunque io sono d'accordo col discorso di Nick, però a inizio anno, quando iniziamo l'anno che paghiamo, quanti erano? 60 milioni di luxury tax, secondo me Presti non costruisce questa squadra per dire, se arriviamo alle finali di conference usciamo, stappiamo la bottiglia, nel senso che quando arrivi a costruire una squadra del genere su cui spendi una barca di soldi, secondo me ci sono ambizioni di dire andiamo lì e giochiamocela, quantomeno, no? Poi chiaramente fa tutta la differenza del mondo uscire alle finali di conference che non uscire al primo turno, eh. Detto questo, se tu a inizio anno, secondo me, dicevi a Presti firma qui per arrivare a finale di conference e uscire, lui ti dice no, secondo me no, andiamo lì e ce la giochiamo, e chi lo sa. Certo. Perché comunque questa è una squadra che, su cui si spendono un sacco di soldi, pure male, però che è costruita, secondo me, non per avere un ceiling fissato come ce l'ha adesso, ma per dire ce la possiamo giocare contro tutte, perché poi difensivamente te la giochi contro tutte, il problema sta dall'altra parte.
Direi di proseguire, anzi di chiudere Oklahoma con vi aspettate qualcosa in maniera molto sintetica, vi aspettate qualcosa che riesca a combinare di nuovo qualcosa Presti, che sia rivoluzionario anche scommettendo come ha fatto all'ultimo giro con Schröder?
Realmente ho tolto le parole di bocca, perché stavo per dire ora si vede se Presti fa veramente un altro sport rispetto agli altri gemme. No, ovviamente sono ironico. Boh, non lo so. Due anni fa l'hai visto
qualcosa di molto molto creativo e anche aggressivo.
Quello, io più che aspettarmelo me lo auguro, perché se a settembre, se a ottobre li siamo questi, nemmeno da tipo guardo il calcio, perché forse mo serie B nel calcio.
Sì, anch'io mi aspetto.
Ci sta.
Anche perché tra l'altro in tutto questo l'anno prossimo bisogna pure rinnovare Grant, di nuovo tra l'altro, perché poi c'è anno prossimo e player option di 9 milioni 2020-2021, che io fossi Grant penserei seriamente ora come ora, dire 9 milioni ne posso prendere secondo me qualcuno in più.
L'unico nome Adams?
Grosso, secondo me sì.
Anche perché è l'unico contratto che sommato ad un altro, che può essere proprio quello di Grant, e qualche scelta ti porta un po' più avanti, mm-hmm, a livello di status, sì, di giocatore.
Perfetto, allora colleghiamoci con quello che abbiamo rappresentato come, tra virgolette, il gradino superiore a Oklahoma, ovvero salutiamo Houston. E così, a bruciapelo, Houston l'anno prossimo sarà ancora il gradino superiore a Oklahoma? O comunque la seconda forza dichiarata da
Ovest. Che cazzo di domanda è il 21 di maggio? Scusa, ma sono...
ciò che fuoriesce nelle loro intenzioni, sì.
Stai calmo, Leonardo.
Vedi che Gramegna ha intuito cosa volevo dire.
Il 21 maggio, come dice Flori, però nelle intenzioni della proprietà c'è quello di spendere molto, di rinnovare Gordon ed eventualmente aggiungere valore alla squadra. La finestra di Harden è pienamente aperta, quindi ci si vuole infilare. Ha chiesto 3 anni di rinnovo Mike D'Antoni, e quindi mi sembra che pensi che finché Harden è nel suo momento di prime non si possa fare a meno di provarci ogni anno con questo sistema. Bisogna vedere chi è Paul l'anno prossimo, con il bene che gli voglio e con l'affidabilità che ha come giocatore quando sale di livello la contesa, penso che Paul alla fine possa essere una variabile più solida di quello che crediamo adesso, ma vediamo come ci arriva.
Secondo me hai usato il termine chiave, cioè finestra di competitività per arrivare veramente a vincere. È quella di una squadra che ha come idealmente come secondo miglior giocatore Paul. Quanto sta aperta ancora questa finestra?
E se vi dico che già quest'anno il secondo migliore giocatore ai playoff non è stato Paul?
Sì, infatti ho detto idealmente, cioè per valori e per contratto, certo. Paul è il secondo giocatore di quella squadra.
Certo. Mm-hmm. E è una bella domanda, perché poi dipende tutto da cosa fanno e come stanno quelli là che vanno a farsi le finals di nuovo quest'anno e provano a vincere il titolo di nuovo quest'anno. perché la finestra di titolo di Houston non dipende solo da Houston, molto probabilmente, perché il margine di manovra di Morey può essere innovativo quanto vuole, può essere uno scommettitore quanto vuole, però quello è molto limitato. E quando la tua finestra di titolo non dipende solo da te, o almeno non dipende più solo da te, inizia ad essere forse preoccupante per una squadra che sta iniziando ad invecchiare nei suoi giocatori, nel suo secondo giocatore.
Però il problema è, hai detto una cosa giustissima secondo me, cioè che non dipende solo da loro, perché si sono trovati nello stesso periodo, nella stessa finestra, forse la squadra più forte di sempre. Però se anche questi perdono Durant l'anno prossimo, uno, come stiamo vedendo contro Portland, sono comunque dei mostri spaziali. Uh-huh. Due, non hai più loro con Durant, ma magari Durant ce l'hai, cioè hai questi Clippers con Durant al posto di Gallinari, hai Irving, mi auguro di no, ma hai Irving ai Lakers con LeBron. Cioè rischi di non avere più un avversario così forte, ma di averne quattro forti almeno quanto te.
Ma almeno se la giocano alla pari.
Mm-hmm. Ho capito, però è dura.
Anche perché Harden ce l'hanno sempre loro, eh. Noi Harden ora diciamo, esatto. Forse. Però Harden è quel livello lì,
Cioè, certo, certo.
Esatto. Infatti è il mio punto. Cioè, loro hanno ancora 4 anni di Harden, considerati i progressi che fa Harden, che anche ha fatto. Io sono stato moltissimo impressionato da questa stagione di Harden, perché e secondo me anche a playoff ha fatto dei buonissimi playoff per il contesto e tutto, e secondo me Houston ha fatto una seconda parte di stagione, una prima parte no, ma una seconda parte di stagione secondo me di grosso livello, lo dimostra la serie contro Golden State, cioè Golden State, le libertà che si sta prendendo in questa serie con Portland e che si è presa nella serie contro i Clippers, che sono due buonissime squadre della Western Conference, non se l'è potute prendere contro Houston, perché se fai tanto di giocare con le stesse rotazioni larghe eccetera eccetera, non so se sarebbe andata nello stesso modo, per quanto restino più forti dei Rockets. Il mio punto è questo, cioè almeno che Morey non riesca a muovere qualcuno, Paul o Capela, ci sono state delle indiscrezioni, insomma, però, e mi sembra abbastanza difficile, soprattutto Paul, considerando il contratto che tira. Sono curioso di vedere come riempiranno il resto della squadra, perché quest'anno oggettivamente la partenza handicap se la sono ritrovata, cioè sta un fattore nella loro eliminazione, perché magari vanno fuori uguale, sicuramente vanno fuori uguale, però avrebbero cominciato a giocare, cioè magari se partono bene non arrivano quarti, ma arrivano terzi o secondi o come arrivano,
e magari ci arrivano più rilassati, non...
No, ci arrivi più rilassato, e anche lì, sempre sul discorso dei what if, cioè Durant si è fatto male, magari non si fa male in un'altra serie, però cioè, se vuoi buttare fuori Golden State Warriors, era un discorso mi sembra si sia fatto anche prima dell'inizio dei playoff, cioè li devi trovare più lontano possibile, perché nei primi due turni non li butti fuori, perché sono più riposati, perché sono più concentrati, cioè immaginati giocare una finale di conference in cui agli altri non gli manca Durant nell'interezza, ma magari due o tre partite le salta, insomma, cioè sarebbe stato un discorso parecchio interessante. E in questo le scelte di Morey a inizio stagione, che giustamente avevi detto è uno scommettitore, non hanno pagato, e siccome mi sembra che anche il prossimo anno siano abbondantemente senza soldi, sì, hanno tipo 6-7 milioni di spazio, quindi niente.
Sì, riparte uguale. Cioè.
Dovrà trovare degli incastri giusti, perché poi voglio dire, il quintetto, per quanto Paul stia progressivamente invecchiando, cioè un quintetto composto da Paul, Harden, Capela, Gordon e Tucker, in questo momento rimane comunque un quintetto che ti fa vincere 50 partite, cioè, secondo me.
Uh-huh. E... sì, che poi che si parte uguale, manco vero, perché Austin Rivers, vabbè, Shumpert tanto meno, ma Austin Rivers l'anno prossimo no, non ce li hai più.
Appunto.
No, e si riparte uguale all'anno scorso.
No, era per dire quello che dicevo. Ah, ok, scusami, pensavo
No, dice, quello è il punto, cioè bisogna che trovi da subito gli Austin Rivers per poter costruire su tutta la stagione. Certo. Comunque qualcosa mi sa che faranno, mi sa che ci hanno in mente di fare, perché ho visto hanno già mandato via Bizdelic, l'hanno rifatto fuori da capo della difesa.
Da qualche altra parte, Bizdelic.
Qualcosa faranno. Detto che Paul appunto ha un contratto che forse è quasi impossibile da muovere, però vedremo, iniziano a sorgere, almeno c'è stata discussione anche interna tra di noi su Capela, soprattutto Ale era estremizzando il concetto, era del partito Can Play Capela, Capela.
Capela contro i Golden State Warriors.
Sì, sì, certo, assolutamente. E considerando che però Morris sta da 2 anni che sta modellando la squadra per battere gli Warriors, inizia a porsi il problema, che è sempre il problema che è uscito anche prima quando discutevamo di Portland, ovvero che ai playoff si sta iniziando a estremizzare di più, a mettere ancora più in mostra i limiti di giocatori che sono molto oltre il livello medio di un giocatore. Cioè Capela è un ottimo giocatore, però ai playoff in determinati contesti inizia a diventare un fattore negativo, e se lo muovi, come lo muovi, e dovresti muoverlo oppure vuoi puntare ancora su di lui per e a nascondere le debolezze col sistema?
Ma dovessi dire io, proprio la mia in 20 secondi, non lo muovi, e non lo muovi perché dopo la breakout season che ha fatto nel 2017-18 gli hai dato un contratto che l'anno scorso noi tutti abbiamo urlato al furto nei confronti di Capela, perché ci aspettavamo un contratto di 2 o 3 milioni in più all'anno. E sì, tutto quello che ha detto Ale poi durante la serie con Golden State si è rivelato vero. Capela è stato un punto debole tatticamente per Houston, però mi sembra un po' presto per muoversi da Capela. Cioè non mi sembra una situazione simile a quella che so dei Thunder con Steven Adams, che poi non era un punto, non era nemmeno un punto debole così grosso, però non so, io Capela ancora non lo muovo.
Lo sai cosa sarebbe, cosa secondo me è veramente difficile capire che progetto c'ha in mente Morey,
cioè, per tutti, per tutta la squadra o per Capela?
Per tutta la squadra, dico. Perché cioè è chiaro che i soldi gliel'avessero promessi già l'anno prima, se no Chris Paul non ti fa fare sign and trade rinunciando a una barca di soldi per un anno, rischiando di compromettersi, no, eccetera eccetera. Però voglio dire, qual è il piano generale di sta squadra? Che è un po' anche il discorso di presti, no? Cioè i Thunder il prossimo anno sono questa squadra qui, perché un po' sta muovendo niente, sono già in tassa di lusso. Però cioè doveste voi immaginarvi quale mosse va a fare Morey in off season? Perché muovere, cioè te dici ok, muovi Chris Paul, ok, e per cosa?
Ma non lo puoi muovere Chris Paul, cioè
non si vuole nemmeno
la questione.
Metti sia possibile, cioè metti che qualcuno ti piglia Chris Paul, cioè metti che ci abbia mercato, veramente.
Mi cerco il tipo di giocatore di cui parlava la settimana scorsa in un pezzo, secondo me azzeccatissimo, proprio sui Rockets tra l'altro, Charks. Cioè che ai Rockets manca un giocatore tra virgolette lungo come dimensioni, in grado di colpire da più o meno ovunque, cioè una sorta di quasi uno stretch four, però un giocatore chiaramente più versatile, più moderno, che tutte le contender più o meno hanno da una certa altezza in su, e ai Rockets manca, cioè un giocatore di una certa dimensione fisica che sia in grado di crearsi il suo tiro e di crearsi i suoi canestri.
Ci sta.
Sì. E ve la butto là, ed è una cosa totalmente che mi è saltata in mente ora. E se vai da Detroit e provi a prendere Griffin?
Bello. Però come fai?
Bello, ma chi muovi?
Bello ma no.
Bello ma no.
Bello.
No, ma purtroppo per Harden, purtroppo per Griffin e purtroppo per Paul, ma non tanto purtroppo per Paul e Griffin, perché rischiavano di prendersi a pugni.
Non ce lo no, so. No, ma coinvolge tutti e due. credo
no, Paul finiva a Detroit a quel
lo
punto.
Sai perché l'ho chiesto? Perché il profilo, e sono d'accordo con quello di Leo, questa squadra manca nettamente, che è un po' il limite di tante squadre, no? Cioè, certo. È per questo che Kevin Durant è così dominante nell'NBA di oggi, perché è una forward che riesce a costruirsi un tiro da solo a livelli altissimi. Ed è un discorso molto
dominante nel basket di ogni epoca.
Sì, sì, no, no, esatto. Però mi fa strano, cioè, per quello che, per questo dico che sarebbe curioso capire, cioè sapere, no, capire, sapere quali sono i piani, perché i Rockets sono veramente, cioè volevano veramente andare forte su Jimmy Butler. Cioè che se uno se uno ci pensa è un po' controintuitivo.
Sì, esatto, sì. Non è quello che ti aspetti vogliono prendere.
Cioè è perfettamente in linea, cioè loro sono la definizione perfetta da Steve Kerr durante questi playoff, cioè sono una serie di linebacker, di middle linebacker del football americano, cioè tutti alti nello stesso modo, grossi, tozzi, forti fisicamente, quindi come specifiche fisiche ci sarebbe stato, però non è forse il giocatore che interessa. Però allora mi domando io, cioè siamo sicuri di sapere esattamente quello che More ritiene giusto fare in ordine per battere gli Warriors? Non lo so.
Cioè, non ho capito, te ti chiedi quali possono essere le intenzioni di Morey, o se queste intenzioni di Morey possono essere quelle giuste?
Un po' tutte e due, però la prima, cioè mi cervello nel cercare di capire quale sia la sua visione. Perché secondo me loro gli hanno dato 200 milioni o quanti sono a Chris Paul, perché davvero, oltre ad averglieli promessi, bla bla bla, perché davvero pensano che con questa struttura di pallacanestro si possa vincere.
Capito? Se, tornando invece all'ipotesi di prima che dici tu, muovi Chris Paul, metti che sia possibile, cosa vai a cercare? Secondo me l'alternativa a quello che diceva Leo è anche accentrare ancora di più il sistema su Harden e prenderti i comprimari di turno che ti gravitano attorno ad Harden, e quindi non lo so, due giocatori di medio buon livello che siano in grado di fare da spot up shooter molto pericolosi, che possano crearsi eventualmente un tiro dal palleggio ma che non sia magari la loro caratteristica primaria, e però poi dovresti sopravvivere nei minuti in cui Harden deve andare fisiologicamente in panchina.
Vabbè, mi hai praticamente detto Chris Paul per Eric Bledsoe, George Hill, Ersay Diasola.
Sì, bravo. Una sorta di cosa del genere.
Sarebbe carino. Non io personalmente credo che non, a parte stiamo parlando ovviamente.
Mi sembra l'opposto di quello che ha fatto finora sempre.
Esatto.
Morey, però.
Okay. No, vabbè, è molto strano.
No, più che altro, a parte che ovviamente FantaBasket, non so quanto aumenterebbe le possibilità di Houston. Cioè, io penso che quello che voleva fare Morey, almeno quello che ha provato a fare in questi due anni, è sotto gli occhi di tutti. Ci è andato veramente vicino a farlo riuscire l'anno scorso, è andato da un infortunio di Paul e dalla più grossa striscia negativa all'interno di una partita al tiro da tre da riuscirci, però boh. Non lo so, io non sono tanto d'accordo sul provare a centrare di più su Harden.
Ma è questo il punto, cioè esattamente questo il punto. Cioè, i Rockets ci sono andati veramente vicini, cioè per due anni di fila, cioè molto vicini.
Infatti, no, ora piano, tra l'anno scorso e quest'anno ci sono chilometri, Cioè quest'anno 4-2, l'anno scorso 4-3 con due asterischi.
Leo, però se tu guardi i differenziali sono più vicini quelli di quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso, paradossalmente.
Ho capito, però a me mi interessa ora non voglio fare quello che ignora l'analytics e dice guardo solo il risultato, però no. L'anno scorso ci sono andati sensibilmente più vicini.
Diciamo che forse di quest'anno rimane ancora di più l'amaro in bocca per quella gara 6 senza Durant, perché se c'era una squadra che poteva provare a sfruttare questa mancanza, perché Durant è stato un rebus impossibile non solo per tutti, ma per i Rockets è stato l'unico rebus impossibile fino a gara 6, e ma quella gara 6,
a mio modestissimo parere, più che gara 6 è l'ultimo quarto di gara 5, cioè quando è uscito Durant che erano pari e mancavano 10 minuti, lì dovevi vincere perché vincevi in trasferta e arrivavi a giocarti gara 6 in vantaggio 3-2 in casa.
Te capisci, vero? Che mi stai dando ragione dicendo così.
No, no, se...
non lo so, è troppo lungo sto discorso, sinceramente comincio a perdermi, sono 10 minuti, siamo in
no, tempo. Mi sta dando ragione, nel senso che anche quest'anno, cioè, ci sono andati veramente vicini, cioè
ah, secondo... in quel senso,
cioè, secondo me
infatti,
vai Ale,
vai, finisci.
No, stavo ribadendo il concetto.
No, ma infatti quello che volevo dire è rispetto a piani futuri, non lo so, banalizzo molto, cioè non avete l'impressione che... Ma tra l'altro nemmeno solo in Houston, ma in molte squadre ad Ovest non si stia facendo altro che tirare un po' a campare, no? Nell'attesa che quegli altri semplicemente concordo, fisiologicamente esplodano, perché si arriva a un punto in cui dici quest'anno ok, tutti non li puoi rifermare, no? Bene o male. Iguodala c'ha 35 anni, a un certo punto dovrà abbassare anche lui il livello di gioco. Insomma, Houston sono d'accordo, ci è andata vicinissima l'anno scorso, tanto quanto quest'anno. Quindi io non mi stupirei se tipo Morey facesse una delle poche estati che ricordo sue un minimo conservative, nell'attesa di dire magari l'anno prossimo tengono, cioè sono gli altri a fare un passo indietro piuttosto che io a fare un passo avanti, perché secondo me è quello che manca, cioè più che il passo avanti di Houston, manca il passo indietro degli altri, perché gli altri ora come ora sono obiettivamente inarrivabili.
Ed è quando pensi cose come questa che poi esci per 3 volte di fila al primo turno.
È vero,
è quando dici aspetto che gli altri calino, che poi esci 4 a 4.
Ma infatti il discorso per me è paritario, su Oklahoma City in realtà, e trovo che sia la strategia in realtà di molte squadre ad Ovest, tirare a campare nell'attesa di dire un anno, quest'anno esploderanno, questi esploderanno, ci saremo noi, ecco.
Tu pensa che loro lo fanno così, ora faccio toccare Nick, e poi di là inizia ad arrivare l'altra squadra fortina. Vabbè, ho sentito lo sbuffo di Nick, perché
esatto. No, direi... però questo discorso di Ale è sacrosanto.
Sì,
cioè, è esattamente così. Cioè, c'è molto immobilismo a Ovest, per paura di fare scelte sbagliate, no, e compromettersi magari tanto futuro, e della serie ok, manteniamo così, magari c'è, cioè, tipo, ne so, non lo so, tanti esempi di squadre, siamo discreti, facciamo playoff, e poi prima o poi moriranno anche loro, voglio dire.
Sì, anche perché poi razionalmente, cioè, smantelli una squadra del genere che è arrivata così vicino dal batterli, sapendo che quest'estate saranno gli altri a dover fisiologicamente, appunto, rivedere una, fare i conti con i conti, con i soldi, secondo me avrebbe senso molto molto relativo, ecco.
Perfetto, direi che il discorso si è esaurito. Chiudiamo con dicendo che i Rockets quindi aspetteranno firmando un annuale a Rondo.
o Isaiah.
No, dai,
che bello.
Urlacina da tutti i posti. Vabbè,
sarebbe bello, una bella mossa dopo Carmelo Anthony.
Ciao Nick.
Ciao a tutti.
Ciao Ale.
Ciao a tutti, buonanotte.
Ciao Leo.
Oh, se non avete ancora visto il finale di Game of Thrones, non lo guardate, non vi rovinate una serie. Muore Khaleesi, fine.
Ah, peraltro, se posso... Sì. A richiesta i due minuti tagliati verranno concessi, no, direttore?
Verranno concessi in privato.
In privato, dai, sì.
Se li concediamo al pubblico, mi sa che si chiude baracca.
Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, solo per dirvi che sono ancora campione. Questa doveva essere la puntata in cui mi giocavo il titolo, ma the champ is here. Quindi che dire.
Diciamo che settimana prossima, se Pelacci sarà vivo e Leonardo non lo ucciderà in questi 7 giorni, rimetterà in palio il tuo titolo. Ciao a tutti, a settimana prossima. Dovremmo avere le finali di le finals, giusto? La preview. Mm-hmm. Ok.
Almeno che Toronto e Milwaukee vadano a gara 7.
Ah, già, è vero. Allora non ce l'avremo la preview delle finals. Ciao a tutti. Oh.